Iniziamo, allora, ai fini della registrazione, dunque siamo alla seduta della Commissione Consigliare 2, abbiamo il seguente ordine del giorno: aggiornamento in merito all'avvio dell'anno scolastico ed educativo dei servizi conferiti in Unione e illustrazione del piano di diritto allo studio e offerta educativa 03. Varie ed eventuali, si è aggiunto un ulteriore punto che riguarda il rinnovo della convenzione del sistema bibliotecario unionale. Io direi intanto allora abbiamo deciso di partire dal primo punto, che è quello di inserirlo al primo punto, così liberiamo la dottoressa Gelfi, vero? Facciamo così ci dedichiamo al tema della scuola, perché abbiamo parecchi temi da approfondire. Quindi io, se siete d'accordo, darei subito la parola alla dottoressa Gelfi brevemente per l'illustrazione del tema rinnovo convenzione sistema bibliotecario. Orietta, ti chiedo di parlare nel microfono.
Buonasera, allora la convenzione attuale per la gestione del sistema bibliotecario scade il 31 dicembre di quest'anno, una convenzione triennale. Abbiamo nei mesi scorsi avviato un percorso di confronto con gli altri comuni aderenti al sistema bibliotecario e si è convenuto all'unanimità di non apportare modifiche al testo, perché comunque in questo triennio si è rivelato funzionale alle esigenze delle biblioteche, dei servizi bibliotecari. In particolare a ottobre si è riunita la conferenza dei rappresentanti del sistema e la maggioranza, erano presenti la maggioranza dei assessori e è stato appunto approvato il testo attuale. Quindi non ci sono assolutamente delle novità, è un rinnovo della convenzione. Se volete possiamo magari guardarla oppure mi potete fare delle domande se avete dei quesiti, insomma degli approfondimenti. Allora, volevo solo aggiungere che questa convenzione regola i rapporti tra gli enti aderenti al sistema bibliotecario e attraverso questo sistema vengono anche gestiti i rapporti e l'adesione al polo bibliotecario modenese e al sistema bibliotecario nazionale. È un modello organizzativo consolidato, perché comunque la cooperazione tra le biblioteche è ormai più che trentennale come modalità di gestione, semplicemente in questi anni si è adeguata in base anche ai cambiamenti dei servizi bibliotecari, però diciamo il principio della cooperazione è un principio, insomma, che è stato adottato dalle biblioteche da almeno tre decenni ed è avallato e previsto anche dalla legislazione regionale.
Grazie. Ci sono delle domande? Il testo comunque rimane inalterato.
È inalterato perché abbiamo fatto un confronto tecnico come diciamo bibliotecari, poi ci siamo confrontati anche con gli amministratori e non ci sono stati rilievi, insomma esigenze di modifica del testo.
Se ho capito bene, è una convenzione tra i comuni dell'Unione, però il rapporto è con tutte le biblioteche italiane, dico bene? Ho capito?
Allora, questa convenzione regola i rapporti tra le biblioteche, diciamo, dell'Unione, del sistema bibliotecario. Poi, tecnicamente, attraverso questa convenzione, aderiamo alla rete informatica delle biblioteche del Polo Modenese e al sistema bibliotecario nazionale, ma è una relazione di tipo tecnico, informatico, cioè partecipiamo alla rete delle biblioteche, quindi alla costituzione del catalogo unico dei documenti catalogati, al prestito interbibliotecario e a tutti i servizi che riguardano la catalogazione dei libri e il prestito dei libri.
Ok, grazie.
Il documento comunque sarà disponibile per tutti i commissari per la consultazione e questo oggetto andrà in consiglio il 21, quindi io direi che su questo punto se sento anche voi non sono in grado di chiedere se si dovrà andare in discussione o no, perché mancano molte forze politiche, quindi magari lasciamo questa richiesta quando sarà fatta la capigruppo. Fausto, dicevo, abbiamo trattato un punto che era nelle varie eventuali, cioè il rinnovo della convenzione del sistema bibliotecario unionale. L'abbiamo trattato anche se è un punto che non ha, cioè è una convenzione che non ha variazioni, quindi viene rinnovata tale quale. Non credo di essere in grado di chiedere se andiamo alla discussione o meno perché mancano forze politiche. Casomai siete in grado voi come capigruppo di definire questa cosa?
Sì, buonasera, sicuramente sì. Credo che comunque i gruppi politici presenti intanto possano esprimersi.
Sì, va bene, quindi facciamo esprimere i gruppi politici, quindi abbiamo il gruppo di maggioranza, siete d'accordo di andare senza la discussione?
Sì, sì, siamo d'accordo. Okay. Gruppo di maggioranza.
E poi chiedo
d'accordo
al Movimento 5 Stelle.
Noi ci riserviamo di andare in discussione, almeno per ricevere la documentazione che riceveremo. Grazie mille.
È già stabilito che andiamo alla discussione, quindi non abbiamo bisogno di ulteriori definizioni dell'argomento. Quindi intanto io ringrazio moltissimo la dottoressa Ghefi che liberiamo e poi noi passiamo all'ordine del giorno della commissione di questa serata che riguarda l'anno scolastico educativo e i servizi annessi e il conferimento in Unione, quindi un tema molto importante e molto grosso. Quindi lascio la parola all'assessore Rita Barbieri.
Buonasera a tutte e a tutti. Il primo di agosto 2023 abbiamo conferito la scuola e i servizi educativi nell'Unione del Sorbara. Ci teniamo a fare alcuni passaggi fondamentali che sono dei numeri che magari poi nella presentazione del piano del diritto allo studio, che è il primo punto all'ordine del giorno, dopo vado a elencarmi anche in seguito, è giusto secondo me fare come affondo. Allora, l'amministrazione di Castelfranco ha conferito 5.057.702 di importo per la gestione dei servizi educativi da patrimonio di Castelfranco all'Unione del Sorbara. Facciamo un passaggio: la spesa storica dell'ente per l'istruzione è quella importante, molto più grande di quella che storicamente è prevista nello standard. Lo standard è di 2.778.093, quindi voi capite che da 5 milioni a 2 milioni e 7 ci assistiamo con un investimento ad un 82% tra standard e storica, che ci rende merito come amministrazione che pone al centro il valore della scuola e dei servizi educativi al suo centro. Nel territorio di Unione, adesso vi do alcuni dati, visto che dobbiamo cominciare un po' a ragionare anche così, nel territorio di Unione abbiamo 6 istituti comprensivi, tra cui 3 sul territorio di Castelfranco e uno dei quali è un po' a cavallo con il territorio di San Cesario, che è la Pacinotti. 10 scuole paritarie, 4 sul territorio di Castelfranco e un istituto superiore che è lo Spallanzani. Il sistema scolastico di Unione muove circa 8.091 alunni, di cui 1.727 nell'infanzia, e tra i quali 1.190 statale e 537 nelle paritarie. E in più muove circa 5.646 studenti tra primaria e secondaria. I servizi. Su 6.836 alunni di Unione, 644 usufruiscono del servizio prescuola, di cui 262 a Castelfranco, di cui la primaria 181 e all'infanzia 81. 469 nel posticipo, di cui 232 a Castelfranco, primaria 145 e 87 all'infanzia. Noi tutti i giorni nell'Unione del Sorbara forniamo 4.008 pasti, tutti i giorni, di cui 1.955 a Castelfranco, di cui nella primaria 1.398 e all'infanzia 557. In più, tutti i giorni nell'Unione del Sorbara trasportiamo 962 alunni e a Castelfranco 279, dove c'è praticamente un servizio di trasporto articolato in 5 linee e in 12 corse. Ecco, questi sono dei dati per farvi capire quanto è importante il servizio, la scuola e i servizi educativi, che cubano per l'Unione il 68% di quello che è il movimento della gestione Unione, quindi il 68%. Vado al primo punto dell'ordine del giorno, che è il piano del diritto allo studio, e vi leggo l'obiettivo. L'Unione Comuni del Sorbara, ai sensi della normativa in materia ed in ottemperanza a quanto disposto dal vigente regolamento dei servizi scolastici ed educativi, predispone annualmente il piano per l'attuazione del diritto allo studio. Il piano degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, PDS, ha l'intento di pianificare il quadro degli interventi messi in atto dall'amministrazione nell'anno scolastico 23-24, volte a facilitare l'accesso, la frequenza al sistema scolastico agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché a favorire la qualificazione dell'offerta formativa degli istituti comprensivi. Esso serve a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che è la garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale, a contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa con particolare attenzione a costruire con la scuola progetti che sostengano la crescita dei ragazzi come cittadini consapevoli e attivi, favorire la libera scelta delle famiglie nell'ambito di un pluralismo di offerte formative, promuovere il benessere psicofisico e garantire pari opportunità di apprendimento agli alunni con disabilità attraverso interventi di promozione dell'integrazione scolastica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sostenere le famiglie. Ovvero il piano del diritto allo studio è, diciamo, la carta d'identità dei servizi di Unione. Cioè una persona prende in mano questo documento e nel leggerlo capisce la nostra visione del sistema educativo. Quello che ci preme è sottolineare che è un documento che va un attimino a condividere gli intenti con tutta l'Unione, quindi ovviamente non è frutto solo di questo consesso, ma fa sì che comunque l'intero territorio di Unione si concentra a dare un'identità coesa su quelle che sono le nostre comuni volontà. L'organizzazione dell'Unione prevede che i sindaci siano gli assessori d'Unione e il tavolo invece degli assessori del territorio di ogni singola amministrazione lavorano per poter esercitare insieme al dirigente scolare, al dirigente dei servizi educativi, quelle che sono le azioni di concerto tra tutti. Quindi il primo punto che adesso la dirigente vi presenterà è il piano del diritto allo studio. Lascio la parola a Patrizia.
Grazie Assessore. Allora, noi abbiamo provato anche a elaborare un documento che è quello che provate, che vedete qua trasmesso e che poi vi sarà mandato. È una cosa che insomma abbiamo avuto tipo 5 minuti fa, quindi non abbiamo avuto modo di trasmettervelo prima. Come diceva l'assessore, è questo documento è un po' la sintesi degli interventi fatti per la fascia 3-14 anni nel territorio unionale, sia a favore delle scuole, quindi condiviso con le scuole del territorio, sia a favore delle famiglie, con il duplice obiettivo, da una parte, di sostenere le famiglie nella loro funzione genitoriale di favorire l'accesso scolastico e quindi garantire il diritto all'istruzione dei loro ragazzi, dall'altra parte è quello di sostenere le scuole che sono i principali protagonisti dell'offerta educativa nei confronti del primo ciclo di istruzione. Il primo ciclo è composto da scuola primaria e secondaria di primo grado, per le quali l'ente comunale e unionale ha competenza. A questo si aggiunge la scuola dell'infanzia, che ancora non ha assunto, diciamo, la dignità di scuola dell'obbligo, che però ormai, soprattutto in Regione Emilia-Romagna, ha diciamo, questa visione generalizzata, quindi è accessibile a tutti. Allora, il primo paragrafo, chiamiamolo così, è una descrizione di quello che è il sistema scolastico dell'Unione. E qua ci sono tutti i numeri divisi per territorio di tutte quelle che sono le scuole che insistono sul territorio dei 6 comuni. L'assessore ha già elencato quelle che sono diciamo i grandi numeri e quindi io non ve lo sto a ripetere, vi dico semplicemente che questa è una situazione fotografata nell'anno scolastico 23-24 con i dati presi in un momento storico che era il 30 ottobre, adesso non ricordo, è scritto nel documento, anzi lo vado a vedere per non dire delle sciocchezze. Ecco, è una situazione dinamica, fotografata al 30 ottobre, perché ovviamente ci possono essere delle notizie qua che troviamo discordanti in un certo momento dell'anno, a fine dicembre, a gennaio, a febbraio. È una fotografia di quel momento, che quindi ci racconta i grandi numeri. Allora, dicevo che la competenza dell'ente locale è sulla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che assolve in parte grazie alle scuole statali e in parte anche le scuole dell'infanzia paritarie, che sono 10 sul territorio unionale. A questo sistema, che si chiama sistema integrato proprio perché c'è sia il pubblico che il privato, si aggiunge un valore che è sul nostro territorio di Castelfranco, che è l'Istituto Spallanzani, che ospita 718 ragazzi che provengono da diverse parti del territorio ed è l'unica scuola superiore che abbiamo sul territorio. Non è una competenza, diciamo, comunale, perché è una competenza provinciale, però in qualche modo completa il panorama di istruzione del nostro territorio e contribuisce a raccontare un po' l'identità di questo territorio. Quindi complessivamente i numeri sono numeri importanti. Sono numeri importanti che sono diversamente distribuiti. Una cosa interessante da notare è che la scuola in questo territorio rappresenta non solo un intervento educativo, ma rappresenta anche un intervento di conciliazione nei confronti delle famiglie, perché soprattutto alla scuola primaria o dell'infanzia, dove c'è il tempo pieno per la maggior parte di classi, è l'opportunità anche per le famiglie di conciliare i tempi di cura e di lavoro. Teniamo presente che a livello regionale siamo tra i più alti di occupazione femminile, quindi con un bisogno probabilmente di interventi conciliativi anche per questa fascia d'età importante. Sì. Perché alla scuola primaria ci sono 5 classi e alla scuola secondaria ce ne sono 3. Sono in prima e seconda superiore. Il nostro sistema di... No, 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 è una domanda molto pertinente perché... Però è una domanda interessante sulla quale il legislatore dovrebbe fare qualche riflessione, perché un tempo la scuola, e questo racconta anche un po' la disorganizzazione generale che c'è nel sistema scolastico, la scuola dell'obbligo un tempo arrivava fino alla terza media, poi la scuola dell'obbligo e l'obbligo formativo è arrivato fino ai 16 anni. Per non riorganizzare tutto il sistema scolastico, la prima e seconda superiore, che sono scuola dell'obbligo, vengono fatte presso le scuole superiori. La competenza non è più comunale, ma è provinciale. La competenza rispetto all'adempimento dell'obbligo scolastico è rimasta in capo ai comuni, che fanno fatica a esercitarla perché non hanno più giurisdizione sulla scuola superiore. È un sistema articolato e complesso, perché alla fine... Però effettivamente da quando è cambiata questa cosa ci siamo tutti spesso interrogati come fare a garantire il controllo che noi abbiamo rispetto all'adempimento scolastico, perché se i dirigenti del nostro territorio ci segnalano ogni volta che c'è un rischio di abbandono, non così accade per le scuole superiori, perché non c'è questa, diciamo, non c'è ancora un sistema che ci permetta di gestire l'anagrafica degli utenti in maniera completa. Insomma, quindi è un sistema molto complesso, in effetti.
Posso, Patrizia? Sì. Siccome io sono antica, allora quando c'era la provincia come ente ancora pienamente funzionante, la provincia adempiva a questo ruolo di controllo e controllava dati, sistematicamente li inviava ai comuni, per cui noi avevamo, io ricordo i primi anni in cui ero assessore, quindi parlo del 2009, 2010, 2011, avevamo i dati in tempo reale di tutti i ragazzini che andavano nei vari istituti scolastici o di Modena, ma anche fuori Modena, a quei tempi, perché abbiamo molti bimbi che vanno a San Giovanni, quindi anche in un'altra provincia, allora ce n'erano molti meno. Comunque avevamo il controllo dei dati e sapevamo esattamente dove erano andati i nostri ragazzi, in quale scuola, eccetera. Poi, naturalmente, con il venir meno del ruolo della provincia, anche se ancora adesso la provincia ha in carico la funzione delle scuole superiori, è venuto però meno da quegli anni il personale e quindi non c'è stato più questo controllo, questo lavoro, non solo, ma non, se non mi ricordo male, non c'è nemmeno la possibilità da parte dei comuni di entrare nei database delle scuole e sapere dove sono i nostri ragazzi. Non c'è la possibilità. Allora, quando ci fu la riforma Renzi, la buona scuola, in quel contesto ci fu anche il proposito che venne annunciato di dare questa chiave di entrata per fare in modo che si controllasse il disagio e soprattutto si controllasse l'uscita dal sistema scolastico anticipata dei ragazzi, cosa che è presente perché noi a Modena abbiamo un livello altissimo di ragazzini che non adempiono all'obbligo scolastico e che escono prima, abbandonano. Quindi ci fu un intenso lavoro, però non è mai stato attuato, quindi è un tema, come diceva la dottoressa Tagliazucchi, è un tema delicato, dove siamo scoperti.
Perché alle superiori nessuno poi gestisce questa
cioè diciamo
comune non può averlo, non può proprio anche da un punto di vista legale e giuridico.
Cioè diciamo che l'obbligo formativo arriva fino ai l'obbligo scolastico arriva fino ai 16 anni, poi permane l'obbligo formativo fino ai 18. L'onere di controllo e vigilanza rispetto a questo obbligo, per cui ci sono anche delle sanzioni teoricamente, ma anche delle ammonizioni che il sindaco dovrebbe fare nei confronti delle famiglie, è conseguente a segnalazioni che arrivano dalle scuole, ma si perde la traccia perché uno studente magari si trasferisce da una scuola all'altra, quindi effettivamente non c'è un governo centralizzato. Non può essere il singolo comune che controlla dove va, era una funzione che stava bene in capo alla provincia e quindi in questo momento è una funzione che è un po' dispersa. Okay.
Dottoressa, mi scusi, un po' un chiarimento più che altro. La differenza tra l'obbligo sino a 16 anni e l'obbligo formativo sino a 18, cioè in che consiste?
L'obbligo scolastico è quello che prevede che i ragazzi debbano fare 2 anni di scuola superiore o farli, se sono bocciati, fanno la prima 2 volte fino ai 16 anni. Dopodiché non finisce lì il loro percorso scolastico, permane l'obbligo formativo che si esaurisce o prendendo un diploma o altrimenti andando a lavorare presso però un soggetto che è tenuto ad occuparsi della formazione, quindi famosi istituti di formazione. Anche questo secondo pezzo è poco governato perché lì non ha più la competenza la provincia, la dovrebbe avere su di sé quello che è l'ufficio di collocamento, che non è però ancora riuscito a fare delle convenzioni con i comuni, ne abbiamo parlato diverse volte, perché ci vorrebbe probabilmente un organo superiore che fa una convenzione per conto di tutti. Cioè, è una materia, noi quando siamo in tempo di iscrizione mandiamo la comunicazione a tutte le famiglie, tra un po' partiranno le iscrizioni, quindi partiranno lettere a tutte le famiglie dei bambini che devono ottemperare l'obbligo scolastico per la prima elementare e diremo sei obbligato a frequentare la scuola per X anni, lo faremo nei confronti delle terze medie, lo faremo anche se non è un obbligo ma è una facoltà per i bambini che compiono i 3 anni entro l'anno, per dirgli che esiste l'opportunità di frequentare la scuola dell'infanzia, poi facciamo anche una comunicazione ai ragazzi che hanno 16 anni in cui spieghiamo che permane l'obbligo formativo, però ci fermiamo a questo livello di comunicazione che è una informazione, perché poi dopo non abbiamo i feedback, non abbiamo ritorni, quindi quando ci viene segnalato che c'è un abbandono scolastico, su quello magari comunichiamo alle famiglie qual è il loro obbligo, però se poi in realtà il ragazzo non si è, cioè si è semplicemente trasferito e nel trasferirsi poi non frequenta mai, ci sono scuole che magari ci dicono sì, se l'è scritto, poi non ha mai frequentato e tu perdi traccia delle cose. È la stessa cosa, perché loro comunque hanno ragazzi che arrivano da tutte insomma da tutti i comuni.
Un minimo di ragazzi di Castelfranco, vero? Io no, ero rimasta al 20%.
Sì, in ogni caso non è un rapporto che dipende dalla vicinorietà che hai con l'istituto, ma dipende proprio dalle competenze. Noi non abbiamo competenze rispetto alla scuola superiore, quindi facciamo fatica a intervenire con anche degli interventi a supporto delle famiglie che sono a rischio d'abbandono, cioè quando c'è un abbandono scolastico si interviene con dei progetti che in qualche modo eliminano, devi eliminare gli ostacoli, no? Quindi dai il trasporto, dai la mensa, dai i libri gratuiti, fai tutti quegli interventi che devono in qualche modo eliminare gli ostacoli. Quando entri in ambito delle superiori noi non abbiamo competenza e quindi non possiamo poi far nulla. Teoricamente la provincia, teoricamente.
Allora, il tema della dispersione scolastica, dell'abbandono sociale, sono grandi temi che vengono affrontati, ovvio che come dice giustamente la dirigente, arrivi alla tua competenza, quello che è il tuo territorio o comunque il territorio dell'Unione. Quando superano una certa età, effettivamente dopo c'è un organo superiore che è la provincia che dovrebbe prendersene cura, però c'è questo grande vuoto gestionale che purtroppo è un dato che molto grave, soprattutto con il bisogno ad oggi di raccordarsi con i bisogni anche dei ragazzi, perché poi questi ragazzi che hanno magari la necessità di ritrovarsi vanno ad incontrare persone magari che hanno una loro storia, hanno una loro condizione sociale di un certo tipo. Dopo da lì nascono chi sono io, dove sono, con chi vado, e dopo da lì le aggregazioni di ragazzi che sono anche comunque molto giovani, che sono minori, che non hanno ancora per esempio in alcuni casi la cittadinanza o comunque l'affiancamento, ma non solo, cioè dopo nascono tutte queste cose che vanno a pioggia, cioè, capito?
Sì, allora discenderà poi da questo documento un atto che stiamo in questi giorni studiando con le scuole del territorio, che è un'intesa fatta con i 6 istituti scolastici per in qualche modo coordinare quello che è la comunicazione e l'accesso alle iscrizioni. Deve ancora uscire la circolare del MIUR, che solitamente esce in questi giorni, che deve stabilire il limite, i termini temporali entro cui fare le iscrizioni. Di solito sono dal 9 al 30 di gennaio, però ad oggi ancora non sappiamo, e dice anche quali sono gli utenti obbligati o che hanno la facoltà di andare a scuola, secondo che parliamo di scuola dell'infanzia o scuola dell'obbligo. E noi attendiamo appunto di approvare questa intesa per poi cominciare a livello territoriale a coordinare il sistema delle iscrizioni per arrivare a un ottimale dimensionamento dei plessi e delle sezioni. Abbiamo provato a estendere questa che era una modalità di lavoro di Castelfranco agli altri comuni, perché comunque l'unione è un po' questo, no? È un po' in qualche modo portare le buone prassi e in qualche modo diffonderle e fare diventare patrimonio comune. Quindi oggi abbiamo incontrato ad esempio la dirigente di Bastiglia e di Bonporto e quella di San Cesario per discutere, invece con le dirigenti di Castelfranco avevamo già parlato la settimana scorsa, e quindi dovrebbe essere nei prossimi giorni approvata questa intesa che ci permetterà poi di fare una comunicazione, che era quella che dicevo prima, a tutte le famiglie, e per organizzare gli open day e le iscrizioni. Dopodiché ci saranno attive delle commissioni locali, composte dall'assessore di riferimento, dal funzionario di riferimento, dal dirigente scolastico di riferimento, che hanno, e dalle scuole paritarie del territorio, che hanno in qualche modo il compito di tenere monitorato l'andamento delle iscrizioni, per verificare se qualcuno non ha fatto l'iscrizione e quindi deve essere richiamato all'ordine, ma anche per verificare che tutti possano essere accolti nella scuola che hanno richiesto, o in caso di duplice iscrizione che non è consentita, per fare i passaggi da un istituto all'altro. Contemporaneamente verranno resi noti anche quelli che sono i servizi che l'amministrazione unionale e comunale dà per sostenere appunto le famiglie nel loro diritto di frequentare la scuola, quindi servizi a domanda individuale, quali il trasporto, mensa, preposte, le cui iscrizioni saranno raccolte appunto in contemporanea con le iscrizioni alla scuola dell'obbligo e dell'infanzia. Allora, il rapporto scuola-territorio è, diciamo, qualcosa sempre molto importante per un territorio, perché è quello che in qualche modo racconta la bontà della scuola, la famosa legge di cui si parla sempre, che ha citato prima anche il Presidente, che è la legge sulla buona scuola, parla proprio di questo raccordo scuola-territorio, perché la scuola è, diciamo, una propagine statale che però insiste su un territorio comunale, quindi per in qualche modo offrire servizi che siano rispondenti ai bisogni del territorio ha bisogno di costruire delle relazioni sane e in qualche modo incisive, significative col territorio in cui insiste. Quindi noi abbiamo diverse intese con le amministrazioni scolastiche, perché sono amministrazioni che hanno dignità pari a quella comunale e hanno una loro autonomia, e il ruolo dell'ente locale è quello di valorizzarle, sostenerle ed aiutarle a costruire un'offerta educativa e formativa che sia rappresentativa, cioè che racconti l'identità di quel territorio, perché lì si costruiscono i cittadini di domani e quindi devono essere scuole che parlano ai cittadini di quel territorio. Noi abbiamo quindi delle intese, delle convenzioni, sia per quanto riguarda il sostegno all'offerta scolastica che per quanto riguarda l'arricchimento dell'offerta scolastica, e abbiamo anche delle intese con le scuole paritarie, perché le scuole paritarie sono un altro elemento valorizzante e caratterizzante di questo territorio. Sono dieci scuole che da una parte contribuiscono a generalizzare, come dicevo prima, la scuola dell'infanzia, perché grazie a loro riusciamo ad offrire al 100% della popolazione un posto di scuola dell'infanzia, ma non solo, garantiscono alle famiglie la possibilità di scegliere, perché c'è un'offerta che non è solo statale, ma è anche di tipo paritaria. E quindi vengono salvaguardate queste identità attraverso delle convenzioni che le amministrazioni hanno, a fronte delle quali, a raggiungimento dei determinati obiettivi, vengono erogati dei contributi per sostenere, diciamo, l'offerta che le scuole fanno.
Faccio un inciso. La dirigente prima diceva che l'amministrazione ha la necessità di stringere delle alleanze importanti con le scuole paritarie del territorio. È fondamentale, perché lì comunque c'è la necessità di accogliere bambini e bambine che non avrebbero, insomma, il posto, o comunque c'è la necessità di andare a cogliere anche attraverso i numeri che ci danno le paritarie stesse. Quindi comunque la convenzione che abbiamo anche a Castelfranco è una convenzione di tutto rispetto, che ha una visione molto aperta e soprattutto di forte sostegno alle paritarie stesse, come insomma storicamente poi è sempre stato. Questo è importante.
Allora, è questo lo specchietto delle 10 scuole. Sono 537 i bambini iscritti in questo anno scolastico, con 26 sezioni, una a Bastiglia, 3 a Bonporto, 4 a Castelfranco, una a Nonantola e una a San Cesario sul Panaro. Complessivamente sono 26 le sezioni. In questo momento no, noi veniamo da una situazione in cui tutti i contratti che avevamo, tutte le convenzioni che avevamo, siccome erano negozi fatti fra due soggetti, non potevano essere annullati, ma abbiamo fatto quella che si chiama novazione soggettiva, cioè è rimasto il medesimo contenuto, è cambiato il soggetto giuridico che firmava, non più il comune ma l'unione. Vanno avanti diciamo che l'omogeneizzazione di contratti e convenzioni sarà una cosa che dovrà divenire piano piano, con un processo lento e graduale, nel rispetto delle differenze che ci sono poi e che vanno in qualche modo salvaguardate.
Dovremo trovare degli equilibri importanti.
Unione, c'è stato un subentro.
Verranno mantenute fino alla loro naturale scadenza e magari successivamente verranno uniformate a livello di unione.
L'obiettivo teoricamente di un'unione è quello. Poi, se per quanto riguarda i contratti con i privati, e quando parlo di contratti parlo di gare d'appalto, è ovvio che non può che essere così, perché sta nella logica del mercato. E per quanto riguarda invece le convenzioni, possono avere anche delle differenze che dipendono dal fatto che ci sono situazioni differenti. Non le abbiamo ancora prese in mano perché sono ancora lontano dallo scadere, ma probabilmente verranno formalizzati dei tavoli di confronto per capire qual è il punto di equilibrio migliore da raggiungere. Perché in unione, dobbiamo sempre ricordarcelo, è una scommessa importante tra un equilibrio delicato, che è quello di omogeneizzare, semplificare, razionalizzare, efficientare nel mantenimento di quelle differenze che sono quelle comunque che ci raccontano che l'unione è un ente di secondo livello, non di primo, cioè discende dal comune, e quindi il comune mantiene questo potere di indirizzo. E ci sono situazioni molto differenti, ci sono comuni da 6.000 abitanti, ci sono comuni da 34.000 abitanti, quindi hanno esigenze diverse. Anche di più.
Capito, quindi 5 faccio un po' fatica, scusate,
faccio un po' fatica, scusate la mia, insomma, i miei limiti a capire come il comune di Castelfranco, per esempio, riesce a interfacciarsi con un comune di 6.000 abitanti con esigenze mastodonticamente diverse sotto un certo aspetto. Insomma, faccio veramente un po' fatica.
Questo è un grande problema che hanno purtroppo la dirigente e sono un discorso molto tecnico. Noi dobbiamo dare una idea, come dicevo prima nella mia prefazione, cioè dopo il conferimento il fatto è che tu devi andare a narrare una visione comune, cioè un qualche cosa che ti identifica nell'esplicitare in questo caso i servizi scolastici, la scuola, eccetera. Politicamente le indicazioni ci portano ovviamente in un modo univoco, cioè ad andare nella direzione di tutti quanti. Ovviamente Patrizia, la magia che sta facendo è quella di andare a, che poi non è una magia, è uno studio quotidiano di gestione, radicandosi e andando nel singolo territorio. È ovvio che quando arriva a Castelfranco le dimensioni, il metodo di lavoro, l'approccio è in un certo modo, quando si va a Bastiglia è tutto un altro modo. Noi assessori dobbiamo fare il nostro pezzo di dire come ci poniamo in modo anche trasversale, cioè cercare di trovare l'ottimizzazione, no, dell'unione, perché poi alla fine si potrà lavorare in un altro modo, con anche semplicemente delle graduatorie trasversali, insomma cercare di capire, però questo è un lavoro in progetto. Ora quello che sta succedendo è molto tecnico, è un lavoro di riorganizzazione che l'ufficio, devo dire anche in un modo egregio, sta facendo, dove effettivamente quando arrivi a Castelfranco, nel pezzo di Castelfranco, non hai la stessa condizione di poi comunque l'organigramma lo sa la dirigente. Certo è che in questo momento le realtà sono queste e quindi noi nasciamo per quello che siamo. Poi è ovvio che anche i quattro comuni che prima erano un'unione da quattro hanno avuto molto cambiamento anche loro, perché loro insomma hanno dovuto sicuramente trovare degli equilibri altri, però noi insomma siamo venuti da un capodistretto, quindi con una certa gestione, abbiamo messo comunque i servizi educativi in unione con il sociale, insomma si cerca di trovare le linearità più semplici, poi insomma il lavoro da fare tanto.
Per i prossimi 10 anni, sì. Allora, il tema di cui abbiamo appena parlato è l'iscrizione alle scuole. Il propedeutico alle iscrizioni alle scuole c'è stato anche tutto il tema dell'orientamento scolastico, che abbiamo cominciato a affrontare 20 giorni fa e che accompagna fino alla fine, diciamo, della scelta scolastica che avverrà intorno al 30 di gennaio, dove abbiamo cercato di accompagnare le famiglie a fare questa scelta con questo salone dell'orientamento che abbiamo fatto a Castelfranco, alle Guinizelli, un incontro molto partecipato che ha visto la partecipazione di moltissime famiglie che venivano da tutto il distretto. Ecco, tra gli interventi a favore delle famiglie, perché dicevamo prima che quando un'amministrazione parla di piano per il diritto allo studio, parla di interventi che fa a favore delle scuole, ma parla soprattutto di interventi che fa a favore della comunità, perché la comunità è fatta di bambini, e delle loro famiglie, che i bambini hanno dei bisogni e le famiglie ne hanno degli altri, e quindi gli interventi che vengono fatti dall'amministrazione comunale vanno in questa duplice direzione: da una parte di qualificare l'offerta che viene fatta nei confronti dei ragazzi, dall'altra parte quello di provare a eliminare quelli che sono elementi ostativi per la famiglia, che possono essere di ordine economico, temporale e quindi ci sono anche gli interventi di mediazione linguistica o culturale, per fare in modo che i genitori ottemperino a quello che è il loro primo dovere come genitore, che è quello di permettere ai loro figli di andare a scuola. Ricordiamoci che è un dovere che i genitori hanno di far frequentare la scuola, e l'ente locale si mette di fianco alle famiglie per cercare di sostenere quelle che hanno meno strumenti, ma anche di sostenere quelle che hanno strumenti ma che hanno delle difficoltà oggettive nel conciliare l'organizzazione familiare. Quindi sono interventi di conciliazione, ma anche interventi a supporto. E qua li abbiamo provati a elencare, partendo da quelli più basici, quindi più generali, il tentativo di informatizzare e semplificare tutto quello che si rivolge al mondo scuola, dai pagamenti alle iscrizioni, agli accessi, con degli sportelli territoriali e i pagamenti, dicevamo, e anche i vari contributi, dai contributi per i libri di testo che avvengono tutti in maniera informatizzata, ai voucher estivi, che sono ulteriori contributi di conciliazione dati alle famiglie. Poi ci sono dei benefici e contributi che vengono invece dati alle famiglie, quindi sono erogazioni economiche, quali la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Questa vengono forniti gratuitamente a tutti i bambini delle scuole primarie, non ci si pensa mai, ma tutti hanno i libri gratuiti da parte dell'amministrazione, quindi sono libri di testo, di base, che vengono scelti dal collegio docente. Poi ci sono anche libri che possono essere speciali per particolari patologie che possono avere i ragazzi, o perché sono sostitutivi di altri libri di testo. L'innovazione, possiamo chiamarla così, che è stata fatta, è stata quella di mettere anche questi informatizzati, cioè di dare la possibilità al genitore di andare a scegliere di acquistare il libro dove vuole e di fare in modo che sia poi librario che fatturi all'amministrazione, quindi senza nessun onere da parte della famiglia. Sì. Viene dato un contributo in quelli generali di funzionamento, ma che non copre la totalità della spesa. Al comune di residenza. Quindi con il codice fiscale del bambino, il genitore va in qualsiasi librario, cartolibreria, compra il libro, gli viene dato. Gli viene dato in mano, i librari si sono accreditati su questo sistema di pagamento online, gli viene dato il libro in mano sulla base di elenchi che vengono forniti il 30 giugno dalle scuole. Quindi se uno non si ricorda che libri deve comprare, va là dal codice fiscale, gli si collega direttamente la classe ha inserito dentro questo portale tutti i pagamenti, abbiamo eliminato tutta la carta. Con questo sistema quest'anno abbiamo risparmiato 20.382 fogli di carta A4, così non ci si pensa mai, sono le piccole azioni quelle che fanno poi la... Sì, plastic free, paper free, insomma, esatto. Poi altri invece benefici che vengono dati per gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, vengono dati dei contributi per pagare i libri di testo per chi ha un ISE da 0 a 10.000 o da 10.000 a 15.000. Quindi qua, adesso ho guardato oggi quanti erano, tanti, non mi ricordo adesso. E questi solitamente vengono erogati nel mese di gennaio, stiamo completando le strutture in questi giorni, quindi le famiglie comprano i libri, poi fanno una richiesta di contributo e a fronte di questa richiesta viene poi erogato un contributo entro il mese di gennaio. Altre cose sono le agevolazioni tariffarie, perché abbiamo un sistema di scontistica fatto in base all'ISE, in base alla maggiore o minore frequenza ai servizi, in base al fatto che le famiglie siano più o meno numerose, quindi sconti per chi frequenta più servizi o ha più figli che frequentano lo stesso servizio, oppure per situazioni sociosanitarie particolari come disabilità o altro. Quest'anno abbiamo mantenuto fino al 31/12 le agevolazioni per i bambini ucraini e quindi chi aveva appunto questa necessità ha avuto il servizio gratuito. Non sono tanti, sono 16 così distribuiti, cioè 5 per Castelfranco hanno avuto la mensa gratuita per la frequenza. Poi ci sono, ecco, invece quali sono gli oneri che come amministrazione abbiamo a carico delle scuole statali? Le spese di funzionamento, c'è una normativa che dice che spetta all'amministrazione comunale dare gli immobili, pagare le utenze, e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e anche dare un contributo alle segreterie scolastiche per le spese di funzionamento. E, qua abbiamo dei contributi che vengono dati alcuni in base alle classi, altri invece li danno in base a convenzioni che hanno. Anche questa è una di quelle cose che dovremo piano piano omogenizzare, perché abbiamo delle differenze che nascono probabilmente dal fatto che istituti più grossi hanno probabilmente una maggiore efficienza e ottimizzazione delle risorse, istituti magari più piccoli fanno meno economie di scala o hanno una storia diversa, quindi troveremo tutti dei contributi diversi con l'obiettivo poi di andare a uniformarci. Poi la manutenzione ordinaria e straordinaria, dicevamo, è a carico dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda...
Scusami, qui volevo fermarmi un attimo perché sul discorso della manutenzione ordinaria e straordinaria anche affrontare brevemente il tavolo che stiamo affrontando, cioè vivendo anche con il servizio di manutenzione, cioè quando abbiamo conferito in Unione la nostra preoccupazione maggiore era dopo che come veniva esplicitato il bisogno di manutenzione. Quindi adesso ci stiamo raccordando con i nostri uffici, lo farà ogni territorio con il suo, Patrizia sta coordinandosi insieme all'ufficio manutenzione, quindi all'ufficio tecnico, per poter fare poi un accordo, dico bene? Un accordo tra l'amministrazione e quello che è la gestione dei servizi di manutenzione o meno territorialmente, ma condiviso con tutto il territorio di Unione, cioè che cosa si fa in questo caso e che cosa si fa in altro, in modo da riuscire a essere efficienti e riuscire a parlare anche di manutenzione ordinaria e straordinaria senza dover andare a disquisire mai chi fa che cosa e in quel momento. Inoltre c'è un discorso anche di raccordo con di valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico che l'amministrazione si sta pian pianino prendendo un attimino nuova gestione, perché dobbiamo andare a mettere a punto quello che effettivamente è il nostro patrimonio scolastico come insomma, patrimonio.
I servizi a domanda individuale sul nostro territorio di Castelfranco sono sostanzialmente 4, la mensa, il trasporto, il pre e il post. Non tutte le amministrazioni hanno questi servizi, hanno tutti il trasporto, hanno tutti la mensa, il pre e il post è un servizio che viene erogato da Castelfranco e da San Cesario, gli altri 4 comuni no. E questo va nell'ottica di cui parlavamo prima, cioè il pre e il post sono quei servizi che aiutano le famiglie a conciliare i tempi di cura e quindi sono servizi per il nostro territorio fondamentali, per i quali abbiamo oltre 500 iscritti, 262 al pre e 232 al post. Il trasporto scolastico, abbiamo visto prima, è un servizio, il trasporto scolastico, che noi rivolgiamo soprattutto agli utenti delle scuole medie, perché nelle scuole primarie abbiamo un numero di iscritti minore. Se vedete, la grande concentrazione è nella scuola secondaria Guinizelli con 76 iscritti, alla scuola secondaria Marconi 130 e alla scuola Falcone Borsellino ne abbiamo 6, mentre le primarie, se vedete, a Tassoni 1, alle Marconi 5, mentre invece ne abbiamo abbastanza nelle frazioni perché probabilmente risponde a esigenze. Il trasporto è un altro di quei servizi che può essere visto in tanti modi, non è solo un intervento di sostegno alle famiglie che magari devono andare a lavorare, non riescono a trasportare i figli, ma va anche nell'ottica di un controllo un po' dell'impatto ambientale che avrebbe se tutti prendessero la macchina. E questo è il motivo per cui ha anche un livello di copertura molto bassa il trasporto, cioè nel senso che le tariffe sono basse perché si cerca di favorire l'utilizzo di questo mezzo piuttosto che la mobilità autonoma, perché in un'amministrazione diciamo in qualche modo illuminata cerca sempre di valorizzare quello che è il trasporto a piedi, la mobilità a piedi, la mobilità sostenibile, oppure il trasporto pubblico, perché va nella direzione di eliminare quello che è il trasporto autonomo, soprattutto verso le scuole, dove bisognerebbe evitare che ci siano, insomma, esatto. E su questa cosa Castelfranco ha lavorato tanto, sta lavorando tanto con i piedibus, che sono appunto servizi che uniscono anche il valore, diciamo, del volontariato, dell'utilità che possono avere i cittadini nei confronti di altri cittadini, e quindi mette insieme tanti valori importanti ed è probabilmente uno dei servizi probabilmente più apprezzati, soprattutto alle primarie. In forte incremento. Un altro motivo per cui poi noi non diamo il trasporto in maniera massiccia alle primarie, perché abbiamo una buona rete di piedibus. La ristorazione scolastica è uno di quei servizi che è uno dei più discussi, perché è sempre oggetto di grandissimo impegno da parte dell'amministrazione e comunque si rivolge a tantissimi utenti. Sono 1955 gli utenti dell'infanzia primaria, qua non ci sono i nidi, non ci sono gli adulti, quindi non è che noi produciamo 2000 pasti al giorno, ne produciamo di più, perché abbiamo anche tutti gli adulti che mangiano, più tutti i bambini del nido. È un servizio che va nella direzione da una parte di garantire la permanenza a scuola, e quindi di favorire sempre quel discorso che dicevamo prima della conciliazione dei tempi e di sostenere la scuola nell'offerta formativa di tempo pieno, che altrimenti non potrebbe dare, ma soprattutto risponde a un bisogno di socializzazione, di convivenza, di apprendere delle regole. Fa parte della scuola, sì. Ha un valore educativo importante. Oltre a rispondere a questi valori qua, quindi regole, convivenza sociale, tutte queste cose qua, c'è anche l'importanza dei sani stili di vita. Siamo una popolazione che va verso sempre di più a una cattiva alimentazione, quindi lavorare in età precoce, con dei menù calibrati, quindi insistiamo molto su questo tema, anche se è quello che probabilmente fa poi fa lavorare tanto l'assessore nelle commissioni mense, però è la differenza fra andare, insomma, ma fra andare al ristorante e andare in una mensa pubblica è anche quello, cioè quindi portare dei concetti di alimentazione sana, alimentazione salutare come scommessa per il futuro, perché si impara a mangiare nella tavola pubblica più che a casa, dove a casa puoi giustamente assecondare i tuoi gusti. Metterti invece a confronto con i tuoi pari e mangiare tutti la stessa cosa ci insegna tante cose.
Faccio una domanda: è apprezzato dalle famiglie questo percorso?
Perché io quando mi ricordo che io ho dei ricordi che a volte invece volevano il ragù, e allora sai com'è?
Allora l'alimentazione è molto il valore dell'alimentazione è molto cambiato. Ci sono dei bambini che, come sempre, tendono a non assaggiare quello che è verde. Però, per esempio, ultimamente ci siamo accorti che non mangiano la pasta al pomodoro per entrare, che la pasta al pomodoro la mangiano tutti. No, c'è un discorso di approfondimento anche su quello che è proprio il valore educativo all'alimentazione. Veniamo da un concetto dove l'alimentazione è un take away, ok? Tante volte ci sono bambini che mangiano il pasto principale in mensa e quindi non c'è problema. Altri, e questo è la centralità della nostra attenzione, cioè il fatto di capire che mangiano solo lì o più o meno lì. E invece c'è un discorso anche di bambini che magari per motivi di lavoro, non lo so, cioè tendono a non assaggiare perché mangiano in modo molto più veloce, mangiano in modo veloce, non consapevole dell'alimento, cioè non c'è il valore della tavola, non esiste più. Noi in itinere, in questi 4 anni e mezzo in cui io insomma sono stata qui in amministrazione, è cambiato tanto il modo di approcciarsi alle commissioni mensa, ai comitati mensa. Nell'ultimo incontro della settimana scorsa abbiamo fatto delle altre valutazioni di altri bisogni, dove insomma dobbiamo continuare a lavorare. È un mondo che cambia, però devo dire che con un sistema tariffario accattivante, cioè molto importante, di abbassamento delle rette che abbiamo fatto, il fatto che comunque c'è anche un'attenzione importante a quello che è il cibo, i dati che ci hanno restituito la settimana scorsa sono di minore spreco, sta diminuendo lo spreco, è ovvio che su certe cose tipo la verdura ci si deve lavorare, però sta diminuendo lo spreco e soprattutto sono aumentati moltissimo i pasti, cioè i bambini rimangono di più. Cioè, questo è un dato che abbiamo raggiunto, uno delle percentuali molto importanti, adesso non mi vorrei sbilanciare, ma potrei dire anche un 98%, quasi il 100% di fruizione dei pasti a scuola, quindi abbiamo aumentato di circa 300 pasti, insomma, quindi va bene, però il lavoro è tanto e non sempre apprezzato dalle famiglie, anche se l'ultima commissione non è andata così male, vabbè. Abbiamo avuto delle situazioni anche peggio, poi la Mauri lo sa.
Diciamo che su 2000 utenti avere anche solo un 10% di segnalazione che non arrivano, però per dire che fa numero, cioè nel senso che è che si fa fatica ad accontentare tutti. E quindi l'organizzazione che abbiamo nelle mense è tra le più diverse, ci sono delle cucine interne, soprattutto dove ci sono nidi che richiedono questo tipo di organizzazione, oppure ci sono delle cucine centralizzate che producono dei pasti da asporto e vengono trasportati e consumati presso i luoghi di refezione. Ecco, un valore importante era quello che accennava prima l'assessore, la partecipazione alla vita sociale della mensa da parte delle famiglie che fanno parte delle commissioni mense e le innovazioni antispreco che sono state messe in atto per Castelfranco questo secondo anno, con delle attenzioni particolari rispetto a modalità di servire il pranzo, quindi anticipando magari la verdura invece che il pane, insomma piccoli accorgimenti anche nella presentazione del cibo che aiutano a renderlo più gradevole. Un altro valore che troviamo, che anche questo è un valore che è tipico di questa amministrazione, consolidato da anni, perché stiamo parlando di cose che sono l'acqua del rubinetto, l'acqua del sindaco, che va nell'ottica di eliminare la plastica, ma non solo durante il momento del pasto, anche nei momenti extra pasto, quindi abbiamo dotato tutte le scuole dell'infanzia, i nidi, di bicchierini, di plastica durevoli, lavabili, dove con la brocca, per cui non ci sono le bottigliette neanche diciamo nell'interscuola. E l'altra cosa, sempre nell'ottica dell'attenzione ambientale di cui parlavamo prima, è il fatto di avere la doggy bag, anche questa è una cosa che c'è da qualche anno, e dove appunto i bambini possono portare a casa gli avanzi. Ma non solo, gli avanzi che rimangono dal pranzo vengono messi in ceste e dati alle maestre che durante il pomeriggio possono consumare un frutto, insomma, quindi la frutta avanzata non viene riportata in cucina ma viene data in classe.
Poi noi facciamo anche che forniamo a ogni classe un plateau di verdure tagliate, tipo carote, sedano, che le tengono comunque sui tavoli, loro possono sgranocchiarle invece che il pane, e soprattutto c'è l'attenzione costante di evitare che rimanga, questo su questo io sono veramente pesante, rimane quello che rimane nei vassoi di somministrazione, cioè non deve rimanere quasi nulla nei vassoi non somministrati, cioè anche quello non è spreco, non deve essere sprecato, ok? Quindi cerchiamo sempre di trovare degli equilibri, perché è importante anche quello, non solo quello che i bambini buttano dai pasti, dai piatti, ma anche quello che non deve rimanere.
L'altra cosa, l'accenno solo velocemente perché comunque non tutte le amministrazioni hanno questa attenzione, e è il fatto di aver introdotto, direi che questo è il secondo anno, un corredo da tavola durevole, quindi piatti in ceramica, bicchieri di vetro posati in inox e abbiamo eliminato completamente il materiale a perdere, sempre per un discorso di eliminare lo spreco e di una maggiore sostenibilità ambientale con una riduzione dei rifiuti, ma anche per dare un carattere maggiormente emozionale al momento del pasto e quindi non abituare da subito a quello che è il pranzo veloce con materiale a perdere. Ecco, rimanendo sui pre e post scuola, questi sono gli utenti che frequentano i servizi, vedete che ci sono anche negli altri comuni, non solo a Castelfranco e San Cesario, potrebbe sembrare una contraddizione rispetto a quello che dicevo prima, in realtà Castelfranco e San Cesario organizzano direttamente i pre e post con appalti che hanno fatto, gli altri comuni invece hanno delle associazioni che stabiliscono tariffe, chiedono gli spazi e erogano servizi, quindi con dei costi completamente diversi rispetto a quelli che hanno le nostre famiglie, evidentemente c'è un bisogno differente, quindi è un servizio che è meno richiesto. E in questo caso abbiamo anche quest'anno fatto un appalto con una progettazione educativa che va ancora una volta nella direzione un po' del green e quindi tutta sui temi di agenda sostenibile 2030 e con un'attenzione verso l'outdoor ma anche con un'attenzione verso quella che è diciamo il rispetto delle differenze di genere, quindi i temi su cui si sta lavorando sono un po' questi.
Cioè i bambini che fanno il posticipo sono all'interno, gli vengono fatte delle proposte educative in merito al discorso ambientale, al discorso delle differenze di genere, con progetti definiti e organizzati e specifici, cioè il bambino che fa il posticipo non viene messo solamente lì a fare il compito oppure ad aspettare mamma e papà, ma fai delle attività educative, didattiche a sostegno di queste cose, nel senso che va valorizzato questo sistema. In più, non so se forse lo sapete già, negli asili nido noi il pre non lo si paga più, cioè dalle 7:30 è già orario scolastico, ok? Sempre per la conciliazione.
Un tema importantissimo sui quali queste amministrazioni investono tantissimo è il tema della disabilità. Allora, questo è uno dei progetti probabilmente più importanti di quest'anno sul quale si è lavorato tanto, con la neuropsichiatria, con le scuole, già a partire dal mese di marzo, per cercare di dare una progettazione innovativa, una fisionomia nuova a questo servizio, anche perché il passaggio in Unione ci ha fatto diventare molto protagonisti di questo servizio. Prima questo servizio per i 4 comuni lo gestiva il servizio sociale, il fatto che venga riportato all'interno dei servizi educativi, come già era Castelfranco, da una caratterizzazione importante di sostegno, di promozione del diritto allo studio per queste famiglie fragili. E quindi abbiamo steso un protocollo con le scuole, validato dalla neuropsichiatria, che va verso una concezione un po' diversa dell'intervento, dove si cerca di ottimizzare al massimo le risorse, che sono tantissime, che vengono investite, dando piena autonomia e delega alle scuole per la gestione del pacchetto orario che noi stabiliamo. Quindi con un meccanismo che si chiama educatore d'istituto, per cui le scuole, una volta attribuito il monte orario, hanno la possibilità di rimodulare continuamente la progettazione attribuendo le ore a seconda dell'evoluzione del percorso evolutivo che fanno i ragazzi, quindi spostando le ore degli educatori di qua e di là, semplicemente comunicandocelo e restituendo quindi un po' la regia di tutto quello che è il sistema. Perché la scuola poi, oltre ad avere l'educatore PEA che diamo noi, ha il docente curriculare, il docente di sostegno, il collaboratore scolastico, altri professionisti, quindi solo se li riesce a gestire in piena autonomia può in qualche modo fare un lavoro ottimale, e così mettiamo a frutto queste risorse che investiamo, che sono veramente tanto. Per Castelfranco stiamo parlando di 1.800.000, 1.400.000, adesso stiamo parlando veramente di cifre molto, molto grosse.
Una cosa che forse Rita sa già, problema dei disabili che vanno in gita o hanno bisogno Quando escono dalla scuola, come funziona questa gestione?
Allora, la gestione è completamente delegata al dirigente scolastico, che ha la responsabilità totale di gestire il monte ore che noi diamo.
Quindi se uno ha questo problema deve rivolgersi al dirigente scolastico?
Sì. Assolutamente sì. Perché
c'è il caso della ragazza che abbiamo avuto ipoacusica. Non veniva accompagnata, cioè si era abbandonata. Se non,
ecco,
questo cioè, è abbastanza importante secondo me, perché vanno a vedere delle cose, ma se non c'è il sostegno.
Allora, noi non possiamo entrare dentro l'organizzazione scolastica.
Comunque bisogna parlare con il dirigente scolastico.
Noi abbiamo fatto un discorso molto chiaro con le scuole, gli abbiamo dato il monte ore di cui necessitano per fare tutte le attività, comprese le attività connesse, di programmazione, di GIT e in più progetti. E in più gli abbiamo detto, se vuoi fare delle progettazioni ulteriori, puoi spostare le ore come vuoi, ok? Ce ne dai comunicazione, non ti chiediamo indietro le ore che non usi, perché bambina, ma tenete presente che c'è un 30% di assenza, in cui non chiediamo che le ore vengano restituite, ma chiediamo che loro in qualche modo le accantonino per fare delle progettazioni mirate e aggiuntive su bisogni come questi. Quindi la scuola deve governare al meglio le risorse che noi diamo. Se facessimo il contrario, cioè se noi avessimo, essendo che non siamo il comune di Fragola, ma siamo il comune di Castelfranco, quindi con una dimensione importante, non potremmo entrare nel dettaglio della singolo PEI, del singolo programma, cioè chi può governare l'insegnante, la dirigente scolastica, non certo noi. E quindi questa cosa qua, poi senz'altro ci saranno delle disfunzioni sulle quali lavorare, che dipendono probabilmente anche...
No, ma a volte basta solo sapere come uno si deve muovere.
Noi stiamo facendo continui incontri, oggi ho incontrato altri dirigenti per spiegare questo processo che devono avere, quindi sarà un percorso che richiede condivisione, facciamo un incontro di verifica a dicembre con anche il gestore dei nostri servizi, con tutte le scuole, la neuropsichiatria, per ribadire ulteriormente queste cose, poi faremo degli incontri trimestrali, ma le scuole devono imparare ad assumersi un po' la responsabilità delle progettualità che hanno, avendone le risorse, perché non c'è assolutamente sottrazione di risorse, anzi, quando guarderete i numeri vi rendete conto. Castelfranco, poi ci sono anche contributi a volte che vengono date a scuole paritarie o altro, perché magari assumono loro direttamente. Ecco, vi volevo dare i numeri un pochino delle ore che abbiamo, ore annue, qua c'è il riepilogo, non lo vedete per Castelfranco, ma noi l'abbiamo e quindi lo possiamo ricavare, abbiamo 183.132 ore di personale educativo che lavora nelle scuole, siccome i giorni di scuola sono 175, ok? Riuscite a capire più o meno di quanta gente stiamo parlando che viene data alla scuola per in qualche modo potenziare quello che è.
Allora, abbiamo fatto la scelta di definire un progetto che si chiama progetto di educatore d'istituto e progetto, perché visti i numeri e visto anche i bisogni che sono stati esplicitati nelle esigenze delle scuole, era importante che si creasse una sinergia nella valorizzazione del progetto, che deve essere non individuato sul singolo ragazzo, ma un progetto sinergico con tutto il mondo della scuola, dalla parte comunque di gestione, quindi della parte educativa, formativa, da parte delle insegnanti anche di sostegno, da parte dell'istituto e da parte comunque del servizio di assistenza. È fondamentale capire che ci sono esigenze che servono alla scuola per lavorare in modo di equilibrio sinergico, ma anche progetti che possono nascere dove la scuola dice bene, quell'alunno, quei 10 alunni possono vivere quel progetto integrando con i loro ovviamente ausili, quelli che comunque sono il personale che loro conoscono, col quale hanno già un vissuto, e integrare altro. Se l'elasticità in questo modo viene data, sicuramente la scuola riesce a garantire un servizio anche più integrativo. La differenza sul fatto del semplice educatore di plesso è il fatto della progettualità, cioè il fatto che comunque l'ente è fornitore di un servizio, cioè io garantisco il servizio PEA, ma ognuno deve fare il suo pezzo e quindi c'è un controllo, una verifica costante, un confronto costante su come vengono esplicitati i progetti e soprattutto le operazioni di didattica dei bambini con disabilità attraverso questo sistema. Sì, sì. Sì, cioè in questo caso dall'Unione. Sì. Cioè, il servizio, no, l'insegnante è statale e il PEA è un personale educativo assistenziale che dà una, più che altro un sostegno educativo e soprattutto di sinergia con il lavoro di gruppo, comunque con il lavoro dell'insegnante, che va a formare il ragazzo un progetto di didattica mirata.
Sì, così, cioè, diciamo che la nostra organizzazione istituzionale prevede che lo Stato fornisca gli insegnanti curriculari e poi in base alla gravità l'insegnante di sostegno. Allora, un insegnante di sostegno per un bambino grave si dà una cattedra. Una cattedra può avere 18 ore, okay? Se il bambino frequenta 30 ore e ha bisogno di un rapporto 1-1 non è sufficiente, perché a meno che non abbiamo classi da 10 bambini che l'insegnante curriculare riesce a staccarsi, okay? Poi magari chiedono delle ore in deroga, gliene danno delle altre, però c'è sempre un pezzo vuoto, quindi noi andiamo all'inizio dell'anno a stabilire quanto è il monte ore aggiuntivo che diamo e diamo queste ore di PEA, li chiamiamo, no? La scuola poi se le deve gestire come vuole, perché magari il bambino è assente per una settimana, quindi decide che li accantona perché sa che poi deve andare in gita, tutte queste cose qua. Diciamo che, perché noi non gliele chiediamo indietro, gli diciamo gestisciti le ore in modo tale da soddisfare tutti i bisogni e che non ci venga più chiesto niente, l'importante è quello, ok? Anche perché così siamo sicuri del risultato, cioè che hai fatto la cosa migliore per il bambino e la famiglia, anche perché deve essere firmato questo documento, concordato con la famiglia, che si chiama piano educativo individualizzato, in cui si dà la ragione un po' di queste cose. Quindi un'interferenza del comune da questo punto di vista sarebbe incompetente, perché non possiamo entrare nella loro organizzazione. Il tema qual è? Che non tutte le dirigenti magari interpretano nello stesso modo. Ad esempio, anche quando c'è il PEA, chi rimane responsabile del ragazzo è il docente statale. Quindi alcune scuole molto rigide non vanno in gita col bambino se non c'è l'insegnante statale. Boh. Quindi, perché è responsabile, quindi preferiscono magari mandare il docente statale, perché così la dirigente è più tranquilla, e magari il PEA lo tengono a fare altre robe, no? Visto che non possono mai lavorare in compresenza, perché è proprio una norma, no? Cioè, o c'è uno o c'è l'altro. L'organizzazione di che cosa deve fare il PEA lo decide la dirigente scolastica, non l'ufficio inclusione, insomma, chi lei decide, non noi. Noi gli diamo il pacchetto orario e diciamo: questa roba tua, ci rendi conti come l'hai usata nel modo migliore. Sarebbe cosa buona e giusta che non ci arrivassero poi reclami, perché vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Ma da lì partiamo per andare a capire qual è il problema e come risolverlo. Ecco, poi oltre a queste cose ci sono poi tutti gli interventi che l'amministrazione, le amministrazioni fanno per qualificare il sistema formativo, quindi progetti aggiuntivi rispetto a quelli che fa la scuola. sono progetti che vanno nell'ottica di sostenere quelli che sono le progettuali, diciamo, i grandi temi dell'inclusione, della cittadinanza, dei sani stili di vita, dell'educazione ambientale, della continuità orientamento e dell'innovazione digitale, possono avvenire o sotto forma di contributi dati alle scuole o sotto forma di presentazione di progetti che vengono direttamente proposti alle scuole e che loro decidono di accogliere o meno, o attraverso facilitazioni di viaggio. Ve ne elenchiamo giusto così una carrellata veloce: dai progetti teatro, ai progetti biblioteca che sono graditissimi, ai progetti museo, e poi ci sono i progetti di cittadinanza attiva, i progetti di inclusione Rulli Frulli, teatro, che sono i tre laboratori, e poi ci sono i progetti legalità. Dimentico qualcosa, assessore?
Progetto sport, quello cultura sport, che comunque è importante anche quello, molto, perché sono i sani stili di vita.
E l'educazione alle differenze di genere.
Sì, l'educazione alle differenze di genere è un progetto che noi stiamo già presentando. È un progetto che noi stiamo già presentando da circa 2 anni in un modo organizzato, partendo, come dicevo, dai nidi, lavorando con le famiglie e con le educatrici. È un progetto di sicuramente sensibilizzazione al tema, è un progetto che l'amministrazione ha voluto fortemente come fase 2, dopo avere aperto i due sportelli di unione per ottemperare all'esigenza di un'emergenza. Però la programmazione, la progettazione educativo-culturale la riteniamo forte nella necessità di andare a costruire proprio un'educazione alla valorizzazione delle differenze e quindi al rispetto e a sostenere questi grandi temi che ai noi ci toccano tutti. Allora, quest'anno va molto meglio. L'anno scorso Castelfranco ha perso qualche opportunità. Quest'anno il Centro Documentazione Donna, che è quell'associazione che ci affianca e che hanno vinto l'appalto, insomma, stanno avendo dei buoni risultati. Le presidi, dopo gli ultimi fatti di cronaca, ci hanno sollecitato una maggiore attenzione e quindi ci stiamo già confrontando per poter fare delle ulteriori integrazioni. L'Unione adesso ha un ulteriore progetto, che è comunque un progetto che va a fare formazione anche agli educatori, agli insegnanti che fanno educazione fisica, perché i ragazzi e le ragazze che frequentano all'interno della scuola e fanno educazione fisica poi vivono comunque delle attività fuori e a contatto con delle realtà che fanno comunque anche educazione, che non è l'ambito scolastico, ma che deve per forza trovare un ponte di sinergia in questa cosa, perché l'educazione si fa sia a scuola ma anche sicuramente nel mondo sportivo, che è vissuto, insomma, soprattutto dai ragazzi delle medie, in un modo molto importante. Comunque sì, è un tema.
Ecco, il piano dell'offerta formativa in un mondo perfetto deve essere approvato entro la fine di agosto e poi in modo tale che le scuole possano, quando si insedia il collegio dei docenti, prenderne visione e recepirlo nel loro piano dell'offerta formativa, che deve essere approvato tassativamente entro il 30 ottobre da ogni scuola. Quindi noi abbiamo condiviso tutte le progettualità con le scuole. Castelfranco ha un sistema che ormai è abbastanza evoluto e che sta portando, diciamo, sta cominciando a contaminare anche gli altri comuni, ed è questo salone, abbiamo contaminato abbastanza, è questo salone, chiamiamo, di presentazione dell'offerta formativa, che abbiamo fatto i primi giorni, è il secondo anno che lo facciamo, abbiamo fatto i primi giorni di settembre, dove tutto il personale docente è venuto e ha parlato con tutti gli esperti professionisti che avevamo chiamato, che presentavano quella che era la loro offerta. Da lì a catalogo, diciamo, le scuole hanno poi scelto che progettazione attivare. Allora, diciamo che abbiamo in questo momento sul territorio 3 progetti trasversali, ve li elenco solo perché sono, insomma, abbastanza importanti. Uno, che sono i percorsi di continuità sullo 06, e dovremo nelle prossime settimane approvare come giunta unione un importante progetto di cui le pedagogiste stanno trovando il titolo, non mi ricordo, che si chiama relazione d'intreccio o qualcosa del genere, che si tratta di fare una progettazione condivisa sullo 06, mettendo in rete quello che è il sistema educativo dei nidi con il sistema dell'infanzia, in ossequio a quella che è la normativa del decreto 65. Quindi questo è un progetto assolutamente innovativo, che accomunerà tutte le 6 amministrazioni. E poi quello di cui parlava l'assessore. È la prima grossa azione completamente finanziata, quindi non spendiamo un euro, ma si tratta di mettere a punto, di creare quello che è il famoso sistema educativo e formativo integrato. Questo invece che vedete promosso dal Servizio Sociale dell'Unione, il progetto di cui parlava l'assessore sulle differenze di genere, e l'altro progetto che abbiamo messo in piedi, anche questo era iniziato qualche anno fa, poi abbiamo ulteriormente implementato in questi 2 anni, è il progetto di orientamento scolastico, che appunto è rivolta ai ragazzi della seconda e terza media. Poi qua vedete tutti i progetti dei singoli comuni e io passo a quelli di Castelfranco, perché senz'altro Castelfranco ne ha parecchi e sono appunto, vi dico solo i titoli: educazione alimentare, nuoto, il Festival della Sconfitta, che è un progetto dell'assessorato allo sport, tutta la batteria dei progetti di biblioteca, che sono veramente importanti, tanti, c'è una tradizione fortissima su questo territorio di promozione alla lettura, e il progetto Teatro Scuola, e poi i progetti appunto sulla memoria e la legalità, la settimana civica, e ancora semi di legalità, i percorsi della contemporaneità e della memoria con Ampi, i progetti di educazione stradale portati avanti dalla polizia locale, che sono tanti, i percorsi di promozione del territorio, quelli fatti con l'acciaia comunale e quelli fatti col museo archeologico, e i progetti di inclusione, Rulli Frulli e Rulli Frulli Teatro. Poi ci sono ancora i progetti dell'Istituto Storico, e questi sono l'anno nel bosco, che è l'ultima entrata, diciamo. Ecco, per questi progetti noi diamo il trasporto, oltre a finanziare la maggior parte di questi. Poi vabbè, ci sono gli altri comuni che vi risparmio. Ecco, solo per farvi vedere un altro... dove è finito? L'ho perso. Rita, dove...
Sony, là sotto, Sony, lì.
Aiuto. Eccoti. Ok, grazie. Ecco, quello di cui parlavamo prima ve lo faccio solo vedere, il progetto sperimentale a favore di alunni con disabilità, progetto educatore di istituto di progetto. Vi facciamo avere questo materiale, sì, dove appunto è spiegato come viene distribuito e come viene gestito, insomma, questo progetto. Educatori di istituto, sì, o di progetto, insomma. Ecco, io col piano per il diritto allo studio direi che...
Abbiamo poi toccato tutti i temi, quelli che erano all'ordine del giorno, quindi poi abbiamo già più o meno esplicitato tutti i punti, e questo va bene, perché abbiamo toccato il piano per il diritto allo studio, per rimaneva solo un piccolo affondo che volevo fare. Non abbiamo parlato dei servizi educativi nido.
Che siamo qua.
Allora, i servizi educativi nido sono un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'amministrazione, perché in continuità tutti gli anni possiamo dire di avere aumentato l'accoglienza, anche se parallelamente, ma questo non è che ci rincuora, perché è un dato, vorrei dire nazionale, ma sicuramente regionale, che comunque la richiesta è aumentata un po' su tutto il territorio. E certo è che Castelfranco ha la visione forte di dare una restituzione al bisogno di queste famiglie che debbono trovare la conciliazione tra lavoro e servizi. L'amministrazione ha dato delle indicazioni chiare, forte alla dirigente, che è quella di andare ad aprire in costante continuità quelle che potrebbero essere opportunità di accoglienza in itinere, quindi anche ad anno scolastico avviato. La regione Emilia-Romagna è una regione attenta, che ci ha comunque sempre dato ragione sul fatto che ogni anno stanzia fondi ulteriori a ottobre-novembre, dove poter andare a verificare l'ampliamento, quindi poter inserire bambini che sono rimasti in lista d'attesa. Quest'anno diciamo siamo arrivati un po' lunghi, però con la fiducia, sebbene ci fosse stato la grave inondazione che ha colpito la regione, avevamo detto ma chissà se ci daranno i contributi anche quest'anno, forti della fiducia che ci contraddistingue, abbiamo detto no, andiamo avanti con l'ipotesi di poter ampliare. Noi abbiamo sempre tenuto aperto quello che è il discorso della graduatoria, cercando di frizzare quelli che erano i bisogni e quindi comunque quelle che erano le fasce dove si andavano ad affermare i bisogni delle famiglie, quindi in base a quelli che erano i criteri, e ad oggi abbiamo un'identità di bisogno che però possiamo dire a breve daremo restituzione in una forte accoglienza, perché di oggi pomeriggio quello che adesso vi dirà la dirigente sul fatto che comunque la regione Emilia Romagna ha erogato all'Unione del Furbara un contributo molto più alto delle aspettative, il che vuol dire che ci porta ad avere un ulteriore inserimento di bambini nei nostri servizi a costo zero. Cosa vuol dire? Che noi in continuità con gli anni precedenti, pur dando il contributo diciamo solo per quell'anno scolastico avviato, nel bilancio successivo abbiamo dato la continuità, quindi abbiamo assorbito quei bambini che erano stati, gli avevamo garantito il servizio per un anno, gli abbiamo dato la continuità, svuotando la possibilità di avere comunque degli spazi di potenziali di accoglienza. Facendo questo abbiamo aumentato diciamo i posti, ottimizzando le risorse, ecco, il che vuol dire che questo ci dà merito sul fatto di osare guardando avanti e il fatto di avere comunque la volontà di accogliere sempre di più. Ora lì ci sono dei dati che sono importanti, che sono da dove siamo partiti, da quanti posti a dove siamo ad oggi, il che vuol dire che insomma abbiamo fatto un ottimo percorso considerando anche i periodi di 2 anni e mezzo di Covid che abbiamo avuto.
Sì, credo che questo qua sia stato un lavoro di fiducia importante da parte degli amministratori e anche di lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché abbiamo un po' azzardato, abbiamo chiesto 87 posti a livello unionale, parliamo di 369.943 euro in un anno. E quando dovevamo presentarlo abbiamo tanto parlato con gli assessori, gli continuavo a dare dei numeri su e giù perché ero preoccupata, perché poi noi ci stavamo lavorando per aprire a gennaio, vuol dire che noi abbiamo dovuto mettere in piedi tutto con la paura di chissà cosa succede, quindi io stasera vado a casa e sono serena perché non mi aspettavo la risposta di oggi, perché noi abbiamo chiesto 87 posti e ce ne hanno dati 87 e quindi noi partiamo l'8 di gennaio con questa roba, soprattutto perché io mi aspettavo che la risposta arrivasse, avevano detto, abbiamo fatto la domanda il 15 di novembre. Coraggiosi.
Il Ministero ci dà degli input importanti di lavoro per poter ampliare, cioè non è che il Ministero dice ok, avete una situazione di traguardo raggiunto, cioè gli input, quelli che ogni anno comunque ci vengono dettati, sono sempre degli obiettivi che col Ministero abbiamo sempre detto di dover ottemperare, abbiamo sempre ottemperato. Certo è che questo è stato un grande passo, oltre sono tantissimi e vi garantisco...
Io ero un po' preoccupata, sì, adesso lo posso dire perché...
No, nel senso sì, questo, cioè, la preoccupazione
devo far quadrare i soldi.
Sì, la preoccupazione da merito, cioè, è onore. Il fatto è che quando poi incontri delle persone che sono mamme e famiglie, che vi garantisco che la maggior parte delle mamme avevano il bambino ancora attaccato al seno, dicendo che non potevano fare che sperare in un'apertura e ampliare perché non sapevano come fare. In frattempo questi bimbi qualche mese l'hanno messo più su e adesso li possiamo inserire in un altro contesto di bambini diciamo semidivezzi, un po' più grandini, si parla sempre di mesi, ma questo ci dà merito sul fatto che il lavoro fatto, e siamo pronti a partire ai blocchi di partenza a gennaio, quando lo diremo alle famiglie, insomma sono 28 sul territorio di Castelfranco. Ecco.
Ecco, i numeri sono questi. Noi partiamo dal... Questi qua sono numeri ufficiali, nel senso che sono quelli rilevati dagli Istat e da tutto. Quindi noi avevamo 149 posti nel 2018, nel 21-22 146. Abbiamo fatto un ampliamento di 28 posti. L'anno scorso siamo arrivati a 177. Adesso noi arriviamo a 186 posti. Quindi noi dal 21-22, che ne avevamo 146, abbiamo ampliato di 40 posti di nido. Ma non solo, scorro avanti, perché oltre a ampliare, aumentare l'offerta, l'abbiamo diversificata dal punto di vista qualitativo, e quindi oltre ad offrire questi 40 posti in più in due anni scolastici, che non è uno scherzo, abbiamo creato nuovi servizi, e parliamo dei servizi di spazio bambino, che sono 9, dei servizi del nido flessibile primi voli, che sono una trentina, e parliamo del centro bambini e famiglie, che sono altri 60 posti. Quindi questi sono servizi diversi, alcuni con affido, altri senza affido, che rispondono a un bisogno diverso, che senz'altro è minoritario sul territorio, ma che ci permette comunque di ampliare la gamma dell'offerta.
In più andiamo ad intercettare quelli che sono i bambini che entreranno nelle scuole dell'infanzia, quindi comunque andiamo ad allacciare con quelle famiglie che magari, se no, prima non avremmo modo di poterle conoscere, e sono ancora tanti.
Per rispondere a quello che diceva prima, come si fa a gestire poi la differenza Bastiglia e Castelfranco, con questa visione, cioè condividendo i grandi temi. Questo era un grande tema, questo ha fatto sì che Bastiglia aprirà una sezione di nido l'8 di gennaio, quindi prima eravamo al telefono con l'assessore perché era particolarmente preoccupata di fare, insomma, se non arrivavano i finanziamenti, e complessivamente come unione rispetto al 21-22 noi questo anno scolastico andiamo a offrire 100 posti di nido in più.
Noi siamo arrivati a ragionare siamo donne poi anche abbastanza prudenti, cioè quindi non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, però il passo adesso lo possiamo fare, quindi lo facciamo, però per esempio Bastiglia, che è un comune sicuramente piccolino, inserire 11 bambini voleva dire che se non arrivava al finanziamento, insomma, c'era un discorso di valutazione importante.
Sì. Qua c'è tutto il dettaglio, perché è stato un lavoro certosino fatto con gli assessori nei nidi di Castelfranco. Alcuni saranno più mazzo, alcuni saranno nel centro, quindi un ampliamento, ecco, diciamo che abbiamo dovuto fare con gli spazi che avevamo, perché spazio.
Il nido Scarabocchio è un nido, tra virgolette, in meno, ma in realtà Alfieri è stato ampliato, cioè è stato riorganizzato, rivoluzionato, sono saltati fuori dei posti in più.
Sì,
quindi cioè, in realtà quello che adesso non c'è, però ne abbiamo presi già dentro di più, cioè sostituendo quello che non c'era, dando la possibilità di accogliere anche negli altri spazi di Picasso, eccetera. Cioè, quindi comunque abbiamo compensato. Sono ancora di più, ma erano previsti negli spazi che comunque erano nella possibilità di un'ipotesi di ampliamento, avevamo valutato. Quindi quelli ci hanno. E ovviamente che metteremo del personale anche in più, Questo.
Ok, Basta, l'unica cosa che magari si può dire rispetto a questi servizi è che abbiamo un coordinamento pedagogico che stiamo rivoluzionando con un'assunzione ulteriore che viene fatta da gennaio e che andrà a arricchire insomma un pochino. Esatto, Castelfranco ha conferito la capacità assunzionale, quindi avremo due pedagogiste che dovranno gestire tutta questa roba e speriamo di creare un buon sistema anche con le scuole dell'infanzia, con questo progetto di cui parlavamo prima. Tra le attenzioni, una degli ultimi anni è stata quella di recuperare un po' l'importanza dell'allattamento al seno, che avendo una sezione lattanti che prima non c'era, è stato necessario recuperare, quindi con un protocollo con l'ASL per quello che è la gestione del latte materno portato da casa o con la creazione di uno spazio dove la mamma può andare a lattare e tornare a lavorare. È più letteratura che realtà, però rassicura nel momento delle iscrizioni, perché poi io poche volte ho visto realizzare queste cose. Spesso la stanza dell'allattamento viene usata quando vado a prendere il bambino, mi fermo un pochino lì, ma non è che poi torno a lavorare, però è un'attenzione, una cura insomma rispetto a tutto quello che è il sistema materno infantile. Ultima cosa, mi aveva chiesto l'assessore di parlare un po' della governance dei tavoli. Solo per farvi vedere quali sono i tavoli che questo sistema di lavoro ha dovuto mettere in campo. Allora, dove li troviamo? Questo è il modello organizzativo che è stato approvato a inizio, diciamo, conferimento dalla Giunta dell'Unione, che adesso non trovo, dov'è? Sì, devo aver perso un pezzettino. Articolazione delle competenze, vediamo se è qua. Allora, abbiamo un assessore delegato, e ovviamente le competenze in merito agli atti di indirizzo sono del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione. L'assessore delegato è l'assessore è il sindaco di San Cesario, che però si fa. Zuffi Francesco, che lavora, diciamo, supportato dalla conferenza degli assessori, che sono assessori che hanno la competenza per la materia territoriale e che quindi fanno da interfaccia con l'amministrazione di provenienza, sia per quanto riguarda le decisioni che per quanto riguarda gli indirizzi, ma anche il rapporto con i cittadini e insomma con gli uffici. C'è un direttore operativo che è il dottor Sola, il dirigente che sono io, poi c'è un team scuola che è composto dalle tre ex responsabili, chiamiamo così. Ci stiamo dando un'organizzazione dove ognuno ha mantenuto la competenza territoriale, ma abbiamo cominciato ad avere una competenza trasversale per materie, e anche questo sarà un lavoro che vedrà il suo compimento nel giro di qualche anno. Poi c'è un tavolo scuola, questa è stata la grande innovazione, il tavolo scuola distrettuale composto da tutti i dirigenti, oltre che dal dirigente del sociale, anche da tutti i dirigenti scolastici delle scuole statali e delle scuole paritarie, perché tutte le decisioni devono in qualche modo essere condivise a un livello più alto, diciamo, di strategia territoriale. Poi c'è il coordinamento pedagogico 06, il coordinamento pedagogico distrettuale e il coordinamento pedagogico territoriale. Tutte queste cose qua sono tre cose diverse. Cioè, il nostro coordinamento pedagogico distrettuale sono le due pedagogiste di cui parlavamo prima, che però lavorano col coordinamento pedagogico territoriale, cioè tutti i pedagogisti di tutti i servizi appaltati e dei gestori privati. Il coordinamento pedagogico 06 si arricchisce di ulteriori figure che sono le funzioni strumentali delle scuole statali o eventuali coordinatori pedagogici che le scuole statali prenderanno con finanziamenti ministeriali o che noi in qualche modo prenderemo per conto loro con finanziamenti ministeriali. È una progettazione innovativa che vorremmo un po' portare avanti.
Quanta roba bella questa roba.
No, questo questo è un po', insomma, il decreto legislativo 65 parla del ruolo importante che ha l'amministrazione comunale nel gestire il coordinamento 06 e dà dei trasferimenti, dei finanziamenti per questa roba.
Che è una roba grandiosa. No, sapete perché lo dico con un po' di angustia? Perché so che 06, soprattutto 36, è sempre stato una zona di povertà pedagogica. Adesso c'è un'attenzione universale al bisogno psicologico che esiste, c'è e conclamato. Ma nella scuola, soprattutto con i piccoli, c'è bisogno di pedagogia, c'è bisogno di educazione.
Esatto.
Lo dico perché c'è sempre stata una sofferenza nelle scuole, proprio una grande sofferenza. Poi è chiaro che anche nelle scuole primarie abbiamo bisogno di pedagogia. Forse c'è un taglio diverso docente, ma proprio la fascia scoperta era soprattutto il 3. Perché poi nella fascia 03 c'è il coordinatore pedagogico, cioè c'è, è quello dei comuni. Quindi è una cosa importantissima, secondo me è da celebrare, proprio perché che differenza c'è fra la psicologia e la pedagogia? Tantissimo, perché la psicologia risponde ai bisogni di una crescita, bisogni difficoltà che si... Ma la pedagogia definisce gli scopi, definisce i fini, definisce gli obiettivi dell'educazione e i contenuti dell'educazione, cosa che la psicologia non fa e non può fare. Quindi secondo me questo è da celebrare, sono molto contenta e anche molto commossa di questa cosa.
È da celebrare anche la volontà da parte delle scuole che erano un po' sedute e hanno un po' ascoltato quello che era la nostra visione coesa di tutti gli assessori presenti, perché poi ovviamente andandoci uniti, hai capito, abbiamo potuto un po' esplicitare, dare il mandato chiaro alla dirigente su quello che effettivamente tu stai dicendo. Quindi loro poi si sono trovate un po' nell'ordine di idee di andare a valutare giusto questo passaggio, che non era così scontato, però insomma, avendo tante dirigenti, anche le nostre due nuove, un po' sicuramente la volontà di andare ad ascoltare quello che ha un bisogno, il raccordo 06, come ci dice anche insomma la regione, che c'è un sistema che va sullo 06, bisogna prenderne atto e quindi dare. È una realtà che, come dice Maurizia, era un qualche cosa comunque ormai di bisogno radicato. Poi alla fine forse non c'era mai la possibilità di dire allora se non lo fate voi lo facciamo noi, quando è stato detto così. Qui effettivamente questa figura, prendendocela a carico noi, abbiamo giocato un po' di forza, capito? E da lì non abbiamo trovato ostacoli, però sicuramente un po' di volontà.
Comunque siete stati veramente ammirevoli in questo, veramente.
E da componente dell'ufficio tecnico, e poi l'ultimo che è il tavolo tecnico di programmazione di nuovissima istituzione, che è composto oltre che dal coordinamento pedagogico anche dall'operatore del centro per le famiglie, con l'obiettivo di fare insomma lavorare in maniera strategica e sinergica sulla programmazione sia il servizio sociale che il servizio educativo, soprattutto negli interventi di sostegno alla famiglia e alla funzione genitoriale.
Lì vedete il tavolo delle politiche giovanili, perché una parte delle politiche giovanili ricopre, cioè viene toccato anche dalle politiche educative giovanili, perché questo è un grande tema, cioè noi dobbiamo cominciare a vedere che le politiche giovanili abbiano una sinergia col discorso educativo, cioè non può essere frammentato o messo lì dove una parte sicuramente ricade nel sociale, però la grande visione dei giovani deve crescere attraverso la visione dell'educazione, che fa cultura, che fa comunque anche creazione di un'identità, che fa società e che nasce da una pedagogia importante dell'io e della persona e della consapevolezza di se stessi, ok? Che te la dà la scuola, ma te la dà proprio anche una visione istituzionale e territoriale, ok? Cioè io giovane devo capire dove sono, parto dal nido, divento grande e dove vado? Vado là.
Bene, ci avviamo verso la conclusione, ci sono...
No, no, l'assessore va benissimo la mia posizione. Volevo chiedere una precisazione. Lei ha detto prima che per quanto riguarda il progetto o l'educazione alla differenza di genere, no? Che già da 2 anni, se ho capito bene, da quale fascia d'età gli alunni iniziano a fare questo percorso? Grazie.
La richiesta del tavolo di unione delle assessore alle pari opportunità ha programmato di entrare nei servizi educativi nido. Vuol dire che nelle famiglie e con le educatrici, quindi non specificamente sui bambini, si andava ad affrontare il tema della valorizzazione delle differenze, sul fatto che comunque si debba parlare di quello che è un'identità di genere che può comunque nascere ma non esplicitarsi perfettamente in questa fascia d'età. Cioè, si lavora sulle famiglie ma soprattutto sugli equilibri emozionali delle mamme e dei papà, cioè abbiamo ancora dei casi dove i bambini sono vestiti obbligatoriamente da maschio e le bambine vestite da femmina, ok? Questo non è che tu ti trasformo nella visione, ti invito alla riflessione con molta delicatezza, lasciando l'autonomia insomma nell'approfondire l'approfondimento. Poi andiamo nell'età dei 5 anni dei bambini, quindi li prepariamo a un discorso diciamo un po' più progettuale attraverso quelli che sono i libri dei libri di lettura, di laboratori, dove vai insomma a valorizzare la propria identità come bimba, come bimbo, ma non si entra in merito sullo specifico, ok? Si rimane sempre in modo molto delicato su quello che è la valorizzazione dei bambini. Tante volte i bambini fanno: ah, io non vado a vedere quel cartone animato perché è da femmina, o ecco, cogliere questi piccoli spunti per chiacchierare di queste cose. Poi saltiamo e andiamo direttamente alla fascia delle medie, dove invece si fa un lavoro più sinergico, dove si lavora e si costruisce. Nella fascia della primaria c'è anche un progetto sull'affettività che lo propone l'azienda sanitaria, quindi comunque è un percorso che diciamo non è mai scoperto. È ovvio che per le quinte, quindi siamo in una diciamo copertura totale, quindi dai 3 fino ai 14 anni. È ovvio che, visto anche gli ultimi eventi, la volontà dell'assessore del tavolo è quello di fare degli ulteriori approfondimenti e cercare di ampliare, però le fasce sono queste.
Posso dire che è un argomento che adesso è proprio stringente, no? Però nel nostro territorio i primi corsi, ma vi parlo dell'anno 2010, che sono stati fatti nelle scuole, nei nidi, a partire dai nidi, e poi anche sono stati proposti a questa amministrazione, sono stati attuati per anni dall'associazione V-Day, che si mise a disposizione per promuovere insieme al centro promozione donna che c'è a Modena, a disposizione per sovvenzionare questi corsi, ed è stato proprio il gruppo V-Day. Sì, e devo dirlo che storicamente hanno proprio iniziato questo percorso sul territorio.
Sorrido perché ero sono del V-Day. sono dei
c'era livelli. C'era lei.
Io vi ringrazio, è stato veramente un piacere qualsiasi cosa, insomma.
No, è stato un incontro abbastanza informale perché ci siamo, però peccato ci fossero pochi commissari perché era veramente, secondo me, importantissimo questo excursus sull'offerta e soprattutto sul ruolo e sulla importanza che abbiamo come comune di Castelfranco Emilia in questo passaggio delicatissimo all'Unione. Però ci sembra che le redini di questo percorso siano ben ferme e ben strette, insomma almeno noi abbiamo avuto questa impressione. Quindi tanti ringraziamo per il lavoro che state facendo e in bocca al lupo e avanti tutta.